La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto!
Parole di Storie presenta. Critone e la notte prima del destino di Socrate. Ispirato dal Critone di Platone. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Mi chiamo Critone. Sono un cittadino ateniese di nobile casata. Sono stato amico intimo, coetaneo e discepolo devoto di Socrate. Voglio raccontare di quel giorno in cui mi recai nella sua cella, in carcere, dove Socrate stava rinchiuso in attesa della sua esecuzione. Ero partito molto presto quella mattina, quasi al crepuscolo. Giunto sul posto, la guardia, ormai abituata alle mie continue visite e ai favori che le avevo fatto nel tempo, acconsentì ad aprirmi le porte. Quando entrai nella cella, trovai Socrate che dormiva così tranquillo e sereno che rimasi meravigliato. Mi sedetti in silenzio accanto a lui, stando attento a non svegliarlo per non disturbarlo. Tanto dormiva profondamente. Pensai che se già in passato aveva avuto modo di giudicarlo felice per il suo carattere e il suo modo di vivere, a maggior ragione lo stimavo in quel momento terribile per il modo in cui affrontava la morte con una calma e una serenità che nessun altro avrebbe saputo dimostrare. Quando finalmente Socrate si svegliò e mi vide, mi chiese con la sua consueta bonarietà come mai fossi lì a quell'ora. Gli risposi che si era fatto quasi giorno e che ero arrivato già da un pezzo. Sorpreso che non lo avessi svegliato subito, mi domandò il motivo del mio silenzio e io gli spiegai che non volevo turbare il suo sonno tranquillo in un momento di tanta sventura. Socrate replicò che alla sua età sarebbe stato del tutto fuori luogo rammaricarsi della morte imminente, ma io gli feci notare che anche ad altri uomini capitava la stessa sorte in età avanzata, senza per questo sollevarsi dal dolore e dal rimpianto. Fu allora che dovetti comunicargli la ragione principale della mia visita. Una notizia terribile e gravissima, non tanto per lui quanto per tutti noi suoi amici, è che io stesso avrei fatto immensamente fatica a sopportare. Socrate mi domandò subito se fosse finalmente arrivata la nave da Delo, il cui ritorno avrebbe segnato il momento della sua esecuzione. Gli spiegai che, pur non essendo ancora attraccata, avevo buone ragioni per credere che sarebbe arrivata proprio in giornata. Di conseguenza, il giorno fatidico della sua morte sarebbe stato l'indomani. Socrate, con la sua consueta e incrollabile fiducia nel destino e negli dèi, accolse la prospettiva, dicendo che tutto doveva andare per il meglio, se così piaceva al cielo, pur azzardando che la nave non sarebbe arrivata quel giorno stesso, bensì il successivo. Alla mia richiesta di spiegazioni, mi raccontò di aver fatto un sogno chiarissimo proprio poco prima dell'alba. Gli era apparsa una donna, bellissima, di nobile aspetto e vestita tutta di bianco, la quale gli aveva rivolto queste precise parole: «O Socrate, il terzo giorno giungerai a Flia, terra ricca di zolle e pronta per l'anima». Considerato quel sogno e le parole della fanciulla Candida, implorai subito Socrate di accettare la salvezza, scongiurandolo di ascoltarmi. Egli doveva fuggire dal carcere. Ora, tutti sanno che in quel tempo, ad Atene, per i condannati a morte, specie quelli di un certo riguardo, esisteva una sorta di tacito accordo sociale e politico che permetteva e spesso incoraggiava la fuga del condannato prima che la sentenza venisse eseguita. E così dissi a Socrate che la sua morte non avrebbe rappresentato per me una disgrazia soltanto, ma sarebbe stata la perdita irreparabile di un amico unico e un maestro insostituibile che non avrei mai più ritrovato in vita mia. Inoltre, espressi tutto il mio timore per il giudizio della gente ignorante, coloro che non conoscevano bene né me né lui avrebbero certamente creduto che io avessi la possibilità di salvarlo, offrendo del denaro, ma che me ne fossi infischiato per egoismo o indifferenza. Quale infamia peggiore avrebbe potuto colpirmi se non quella di passare per un uomo che dà più valore alle ricchezze materiali che alla vita dei propri amici? Nessuno avrebbe mai creduto che fossimo stati noi a spingerlo alla fuga e che fosse stato invece lui a rifiutarla ostinatamente. Socrate, tuttavia, cercò subito di ridimensionare le mie preoccupazioni, domandandomi perché mai dovessimo curarci tanto dell'opinione della gente. Sosteneva che i migliori, ovvero le uniche persone la cui stima contasse davvero, avrebbero capito perfettamente come stavano i fatti. Ma io insistetti con forza, facendogli notare che della moltitudine era purtroppo necessario preoccuparsi, poiché la situazione contingente dimostrava chiaramente che la gente comune possiede un potere immenso nel fare del male, specialmente quando qualcuno viene ingiustamente calunniato. E Socrate replicò, con il suo consueto distacco filosofico, dicendo che magari la gente comune fosse capace di compiere i mali peggiori, perché allora significherebbe che sarebbe anche capace di fare i beni più grandi, il che sarebbe magnifico. In realtà, soggiunse, la folla non è capace né dell'uno né dell'altra. Non sa rendere un uomo saggio né stolto, ma agisce semplicemente a caso e senza sapere nemmeno perché. Non dandomi per vinto, cercai di smontare un altro dei suoi probabili timori. Gli dissi di non preoccuparsi per me e per gli altri amici nel caso in cui i calunniatori avessero tentato cause o creato noie, accusandoci di averlo rapito agevolando la sua fuga, costringendoci a sborsare ingenti somme di denaro o a subire gravi danni, e lo esortai così a lasciar perdere questi scrupoli, poiché per la sua salvezza eravamo disposti ad affrontare qualsiasi rischio. E gli ricordai che le mie sostanze erano interamente a sua disposizione e che, qualora avesse avuto remore a spendere il mio denaro, c'erano molti amici forestieri pronti a farlo per lui. Gli feci l'esempio di Simmia di Tebe, che aveva portato con sé una somma ingente proprio a quello scopo, e aggiunsi che Cebete e molti altri erano pronti a fare altrettanto. Perciò lo supplicai di non rinunciare a fuggire e salvarsi. Aggiunsi inoltre che non doveva pensare a ciò che aveva già accennato in tribunale, cioè di non sapere dove andare o cosa fare una volta lontano da Atene. Ovunque fosse andato, lo avrebbero accolto con grandi onori, e se avesse deciso di recarsi in Tessaglia, lì avevo amici fidati pronti a circondarlo di protezione e stima. Continuai a protestare per la sua scelta di arrendersi senza lottare. Non era giusto, poiché agendo in quel modo dava la possibilità ai suoi nemici di ottenere proprio quello che desideravano, la sua morte. Gli rinfacciai persino il tradimento nei confronti dei suoi figli, che avrebbe potuto crescere ed educare con cura, mentre con la sua morte e il conseguente abbandono li avrebbe lasciati in balia del terribile destino riservato agli orfani. Dissi che un uomo o sceglie di non generare figli, oppure si assume il faticoso compito di allevarli ed educarli ad ogni costo. Rifiutarsi di farlo equivaleva a scegliere la strada più comoda e vile. Lui, che aveva speso la vita a proclamare la virtù, avrebbe dovuto comportarsi da uomo nobile e coraggioso. Mi vergognavo profondamente per lui e per tutti noi, amici, all'idea che l'intera vicenda, dal processo gestito in modo, a mio giudizio, sbagliato, quasi inopportuno, come se avesse cercato di umiliare i giudici, per poi giungere a quell'epilogo ridicolo, potesse passare alla storia come un atto di viltà e forse anche di boriosa meschinità, consumata senza che noi avessimo mosso un dito per salvarlo. Sì, certo, ora so bene di quanto fui allora in preda a una certa rabbia, ma ero disperato e impotente. Lo esortai dunque a prendere la decisione di fuggire, ricordandogli che tutto doveva essere compiuto entro quella stessa notte, poiché l'indomani ogni via d'uscita sarebbe stata sbarrata per sempre. Socrate mi ascoltò con infinita pazienza, poi replicò che la mia angoscia, la mia preoccupazione e il mio zelo sarebbero stati ammirevoli se fossero stati accompagnati da una corretta visione delle cose. Mi accusò bonariamente che quanto più io fossi e mostrassi d'essere preoccupato e agitato, tanto più diventavo fastidioso. Sì, con la sua calma disarmante mi invitò a esaminare insieme se quell'impresa, la fuga, fosse giusta oppure no, ribadendo che egli non aveva mai seguito altro criterio se non la ragione che, dopo una ponderata riflessione, gli appariva la migliore. Egli non intendeva buttare a mare i principi sostenuti per tutta la vita solo perché gli era capitata quella sorte avversa e ingiusta. E se non fossimo riusciti a trovare argomenti migliori, mi disse chiaramente, che non mi avrebbe dato retta, neppure se la potenza della massa ignorante avesse continuato ad agitarsi davanti a spauracchi ancora peggiori, come ceppi, condanne a morte o confische dei beni. Per valutare la situazione con equilibrio, Socrate riprese il mio argomento sull'opinione della gente comune. Ci chiedemmo se avessimo o meno ragione ad affermare, anche prima della condanna, che di alcune opinioni umane bisognasse tenere conto e di altre no. Con una serie incalzante di domande mi guidò a convenire che non bisogna ascoltare il parere di chiunque, ma solo quello dei saggi e degli esperti. Proprio come chi fa ginnastica presta attenzione unicamente ai consigli del medico o dell'istruttore e non alla massa di gente inesperta, che proprio perché tale ci indurrebbe inevitabilmente alla rovina del corpo. Allo stesso modo, quando si tratta di distinguere il giusto dall'ingiusto, il bello dal brutto e il buono dal cattivo, non dobbiamo seguire l'opinione della folla, ma quella dell'unico esperto, se esiste, e la verità stessa. Se disubbidiamo a quest'ultimo, finiremo per corrompere e guastare quella parte di noi stessi che si edifica con la giustizia e si distrugge con l'ingiustizia. E poiché quella parte superiore, legata alla giustizia, è immensamente più preziosa del corpo stesso, è evidente che non possiamo vivere con una parte vitale e morale irrimediabilmente guasta e corrotta. La conclusione logica a cui Socrate mi condusse e volle ripetermi fu che non bisogna curarsi di ciò che dirà la gente, ma di ciò che sostiene chi si intende di giustizia e di ingiustizia, nonché la verità stessa. Riprendemmo poi il cardine fondamentale del suo pensiero. Non è importante semplicemente vivere, bensì vivere bene, il che coincide perfettamente con il vivere onestamente e giustamente. Su queste basi Socrate mi chiese di esaminare con rigore se fosse giusto o ingiusto cercare di evadere senza il consenso degli ateniesi e dunque di chi li rappresenterà secondo la legge, abbandonando le speculazioni veniali sul denaro, sulla reputazione e sui figli, dovevamo invece concentrarci unicamente sulla giustizia dell'atto. Mi domandò allora se restasse fermo il principio che non bisogna mai, in nessun caso, commettere ingiustizia volontariamente, né contraccambiare un'ingiustizia subita facendo del male a propria volta, come invece erroneamente pensa la gente. Nonostante sapessi che pochi la pensavano così e che inevitabilmente ci sarebbe stato disprezzo reciproco tra chi condivideva questa visione e chi no, confermai solennemente di rimanere fedele a quel principio. A quel punto Socrate affondò il colpo decisivo, chiedendomi di immaginare cosa accadrebbe se, mentre fossimo sul punto di fuggire, le leggi e la città intera venissero a piantarsi davanti a noi per interrogarci. Le leggi ci accuserebbero di tentare di distruggere l'intero ordinamento civico, poiché una città in cui le sentenze pronunciate non hanno valore e possono essere annullate dai privati cittadini non può sopravvivere. Mi fece notare come le leggi stesse ci avrebbero ricordato il nostro lunghissimo e tacito patto. Grazie a loro, mio padre aveva sposato mia madre e mi aveva generato grazie alle leggi sull'educazione, ero stato allevato e istruito. Di fronte alla patria e alle leggi, un cittadino non si trova certo su un piano di parità tale da poter ricambiare un torto con un torto o un'offesa con un'offesa. La patria è immensamente più preziosa, sacra e venerabile della madre, del padre e di tutti gli antenati messi insieme. Le si deve obbedire e sottostare alle sue ire in silenzio, persuadendola o eseguendo rigorosamente i suoi ordini, sia in guerra che in tribunale. Usare violenza contro la patria, tentando di distruggerla con una fuga illegale, sarebbe un'impietà infinitamente peggiore di quella commessa contro i propri genitori. Le leggi, inoltre, avevano concesso ad ogni cittadino ateniese che, una volta raggiunta la maggiore età e osservato il funzionamento della città, poteva egli, con piena libertà, prendere le proprie cose e trasferirsi dove preferiva, fosse in una colonia o in una terra straniera, senza che nessuno lo ostacolasse. Libertà! Chi decideva di rimanere, vedendo come si amministrava la giustizia e la cosa pubblica, aveva di fatto accettato con quel gesto di eseguire tutti i loro ordini. Disobbedire adesso avrebbe significato commettere una triplice ingiustizia verso chi lo aveva generato, verso chi lo aveva allevato e verso chi aveva accettato di obbedire senza aver prima tentato di persuaderli di un eventuale errore. Socrate mi ricordò quanto fosse profondamente legato a quel patto. In 70 anni di vita non era quasi mai uscito da Atene, se non per le rare spedizioni militari, dimostrando quanto gli piaceva la città e le sue leggi, al punto da avervi generato i propri figli. Persino al processo avrebbe potuto chiedere la pena dell'esilio, con il consenso della città, se solo lo avesse voluto. Ma al contrario, preferì apertamente la morte all'esilio. Ecco perché fuggire avrebbe significato per lui violare vilmente i patti, coprirsi di ridicolo, rendere insicuri gli amici esponendoli all'esilio e alla perdita dei beni, per poi presentarsi nelle città vicine come Tebe o Megara o in Tessaglia come un nemico delle leggi, un fuggiasco ridicolo, travestito con pelli d'animale e dedito unicamente ai banchetti e ai piaceri materiali, dimenticandosi completamente dei discorsi sulla virtù. E che fine avrebbero fatto i figli? Portarli in Tessaglia per renderli stranieri o lasciarli ad Atene, dove gli amici se ne sarebbero presi cura comunque? Le leggi ammonivano infine severamente. Non bisognava dare alla vita, ai figli o a null'altro più valore che alla giustizia, affinché nell'Ade le leggi dell'oltretomba non ci accogliessero con ostilità implacabile. Mentre Socrate pronunciava le sue ragioni, sentivo quelle parole risuonarmi dentro con tanta forza, simile al suono dei flauti per i celebranti dei riti religiosi, da impedirmi di udire qualsiasi altra cosa, compresi che ogni mia possibile obiezione era ormai vana, priva di fondamento e destinata a infrangersi contro quel muro di razionale onestà. Rimasto completamente senza parole e sopraffatto dalla grandezza di quel ragionamento, non potei fare altro che cedere. Guardai Socrate e gli dissi che non sapevo più cosa replicare, ed egli, con un ultimo sorriso sereno, concluse dicendo: «Allora, lasciamo perdere, Critone, e scegliamo questa via, visto che ce la indicano gli dèi». Avete ascoltato? Critone è la notte prima del destino di Socrate, ispirato dal Critone di Platone. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Parole di storie.net